Joe.
E ci sono.
State per ascoltare Zaytime, in diretta dagli studi di Roma in Via Nazionale 5. Su Zaytime, martedì 14 maggio 2024, con voi in diretta fino alle 16 Riccardo Cotumaccio. In cabina di regia c'è il signor Flo, che saluto e ringrazio, lo ritrovo sempre più energico nonostante abbia visitato il meridione, poi ci racconterà magari nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Do il buon pomeriggio anche a lei, la ritrovo sempre alla mia destra, la nostra Francesca Barbato.
Buon pomeriggio Riccardo, buon pomeriggio al nostro Emanuele Floris Flo in cabina di regia, a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori, ma soprattutto a due ragazzi, perché oggi infatti in studio di Zaytime tornano gli studenti delle scuole e tornano in particolare gli studenti dell'Istituto Scolastico Vittorio Gassman di Roma. Quindi diamo subito il benvenuto intanto ai due ragazzi nostri ospiti. Ciao Christian.
Ciao.
E ciao Alberto.
Buon pomeriggio.
Ok, allora intanto facciamo un piccolo passo indietro, Riccardo. Noi, lo sapete, Zaytime è il programma che pone al centro le studentesse e gli studenti dei licei superiori italiani, degli istituti superiori di primo e secondo grado, ma non solo, perché abbiamo avuto anche delle piacevoli esperienze con gli istituti primari, quindi con le ex elementari. E oggi invece, tra i tanti progetti che stiamo seguendo, parliamo del progetto Science Will Win in Media, che è ideato e sostenuto da Pfizer con la partnership della Fondazione Media Literacy. Sono infatti online sia gli articoli che i podcast realizzati dagli studenti. L'obiettivo del progetto qual era? Quello di sensibilizzare sul tema delle fake news in ambito scientifico e promuovere una progressiva presa di coscienza e consapevolezza dell'importanza della scienza nelle sue molteplici declinazioni, quindi non solo in ambito sanitario, ma anche in ambito astronomico, chimico, fisico, insomma tutte le varie, i vari settori della scienza, perché tutti i settori, ricordiamolo, possono essere soggetti a fake news, quindi notizie false, notizie non verificate, notizie esagerate, notizie parzialmente vere. Tutto ciò rientra nell'ambito delle fake news. Quindi dall'ambito della salute all'approfondimento, dal tema della divulgazione, il progetto ha avuto l'obiettivo di rendere gli studenti partecipi, consapevoli di quanto sia complesso il mondo scientifico, di quanto sia importante ovviamente leggere bene, leggere in maniera approfondita, e anche di come informarsi, no? Perché le notizie ci riguardano tutti noi direttamente e indirettamente.
No, spesso ci inondano in questo momento storico, quindi siamo costantemente sottoposti a una lettura superficiale di quello che ci appare, quello che ci accade, quello che ci scrolla davanti, no? Sulle varie home page di TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, insomma molto spesso ci imbattiamo nella notizia, invece è fondamentale ricercarla e approfondirla, che chiaramente impone un sacrificio maggiore, ma sicuramente dà dei risultati più importanti.
Assolutamente Riccardo, hai fatto bene anche a porre l'accento sui social, perché chiaramente la generazione che noi abbiamo il piacere di conoscere, con cui lavoriamo, che è quella dei giovani, è una generazione che si informa molto su Instagram, su TikTok, sui social, rispetto magari, ecco, alla lettura del quotidiano nazionale, che laddove è presente ben venga, eh? Noi invitiamo sempre anche ovviamente a leggere i giornali, ascoltare la radio, ascoltare i podcast, però sicuramente dobbiamo essere onesti, molti si informano anche su Instagram, no? Scrollando la home page. E qui oggi in diretta su Zetime abbiamo i due studenti del Gassman che hanno seguito il laboratorio, hanno svolto le lezioni e potranno loro direttamente raccontarci meglio il progetto, di cosa è stato fatto, i momenti più impegnativi e soddisfacenti. Però prima di tutto, Riccardo, facciamo una brevissima intervista ai nostri ragazzi per conoscerli meglio. Quindi intanto, Cristian, ti chiedo quanti anni hai e che classe frequenti.
Allora, io ho 16 anni e frequento la terza G.
Terza G. Allora, ricordiamo che l'indirizzo, cioè la scuola, è l'Istituto Scolastico Vittorio Gassman. Per tutti gli ascoltatori che ci ascoltano da ogni parte d'Italia, Alberto, vuoi dare un po' di dettagli in più sulla scuola, cioè dove si trova, che indirizzo seguite?
Certo, la scuola si trova comunque nei plessi di Prima Valle e ci sono tre sedi, abbiamo una Capranica, una Torre Vecchia, una chiamata centrale che sta a Pietro Maffi. E questo è.
Voi siete nella sede di?
Noi siamo nella sede centrale.
Ah, la sede centrale, perfetto. E, intanto poi chiedo a Cristian, perché hai scelto questa scuola?
Allora, ho scelto questa scuola perché posso andare in università e post diploma potrei o diventare un ingegnere o diventare un consulente bancario.
Ah, quindi diciamo, vedi,
aspettative basse del nostro paese, devo dire, insomma, di tanti mestieri ha scelto due imprese profondamente ambiziose, questo va detto, eh. Senti, ingegnere o bancario, però c'è una delle due opzioni che vorresti si realizzasse maggiormente?
Forse ingegnere.
Come mai?
Mi piace le macchine, soprattutto a Formula 1, quindi forse potrei entrare in una squadra.
Beh, andresti nei box,
sì.
Con quale scuderia?
Con la Ferrari.
Andiamo. Insomma, merita anche che non sta passando
Formula 1, quindi forse
sì, non sta passando
una squadra.
Sì. Andresti nei box. Tanto sì. Sento me stesso.
Io risento Christian, il che è.
Ecco, ora non più. Dicevo, la Ferrari che non sta passando un buon periodo, Christian.
Sì, non sta passando un buon momento. Ma forse con Lewis Hamilton potrà ritornare sulla vetta.
Hai capito? E lui sarà lì nel box, Riccardo.
Beh, glielo auguro, perché tra pochi mesi tocca a Lewis Hamilton, tutte le speranze dei ferraristi sono ovviamente riposte in lui, tanti campionati del mondo vinti, potrebbe essere veramente il valore aggiunto per quanto riguarda la scuderia italiana. Invece tu cosa vorresti fare?
Io ho scelto la scuola perché comunque ha informatica al posto del latino, infatti è chiamata scienze applicate e quindi mi dà un vasto campo su tutta l'ingegneria informatica, ingegneria soprattutto dell'automazione e robotica, è quella che vorrò fare poi post diploma all'università, per poi da grande probabilmente entrare a far parte di un team che crea robot o automa, o comunque sono sempre nel campo dell'automazione e della robotica.
Ecco, vedi, questo è molto interessante, come vedi dei percorsi già netti, ragazzi che sanno cosa vogliono, soprattutto in scienze profondamente complesse, che parliamo di robotica, di ingegneristica, tra l'altro automobilistica, quindi in bocca al lupo, ragazzi, che il destino vi sorrida, ecco, sicuramente.
Sì, sì, e poi noi di Zetime portiamo fortuna, perché i ragazzi che vengono da noi, che hanno poi delle idee, insomma, come diceva Riccardo, anche orientate sul futuro, chiare e definite, spesso poi ci raccontano negli anni dopo, tornano in radio o ci contattano per raccontarci poi le esperienze che hanno fatto. E robotica sicuramente è uno dei settori che a livello anche professionale è molto richiesto. Noi infatti parliamo spesso anche di orientamento per il diploma e anche post diploma, quindi anche per un orientamento universitario, un avviamento quindi alla professione, al lavoro. E sicuramente oggi nel 2024 parlare di automazione e robotica è sicuramente uno dei temi proprio importanti, molto presenti in tante aziende. Quindi complimenti, ragazzi, perché avete delle bellissime ambizioni e noi non possiamo che sostenervi. Ma torniamo adesso sul progetto, ovviamente, no? Di cui stiamo parlando oggi, ripeto, per chi si fosse collegato in questo momento: Science Will Win in Media. Allora, perché vi chiedo di raccontarci un po' come è stato fatto il progetto. Quindi partiamo da Cristian. Ti ricordi quante lezioni avete svolto? Come era un po' organizzato il laboratorio?
Abbiamo fatto 5 lezioni in 5 settimane. E prima di tutto c'era una parte teorica e poi abbiamo fatto un po' di pratica dopo che abbiamo finito la lezione teorica.
La lezione teorica, alcune tenute, ricordiamolo, così con l'occasione lo salutiamo, dato che lui è un professore che è molto legato alla nostra Fondazione Media Literacy, il professor
Leonardo Durante.
L'immancabile Leonardo Durante, il nostro Global
Teacher Prize. La nostra costante da tantissimi anni. Abbiamo avuto in diretta l'altro ieri, era venerdì, era qua con noi. No, di più. Ieri o
venerdì.
Per chiudere in bellezza la settimana. Beh, la passione di Leonardo è travolgente, ragazzi. Fatevi influenzare da lui,
Esatto, anche perché ricordiamo anche sui podcast in onda sui nostri canali Pillola di Scienza, che proprio in brevi minuti, in pochi minuti, danno delle informazioni chiare, trasparenti, interessanti e coinvolgenti, e rendono la scienza, come io più volte dico, anche per chi non è avvezzo alla materia, sicuramente una materia interessante e affascinante, perché veramente c'è tantissimo da raccontare e da dire. Quindi la prima parte, abbiamo detto, ci sono state delle lezioni teoriche, no, in ambito scientifico, tenute ovviamente dal nostro professore. Poi siete passati invece a una parte più pratica, Alberto, no? Quindi come vi siete organizzati in questa seconda fase del laboratorio di giornalismo radiofonico?
Nella seconda fase comunque abbiamo prodotto diversi podcast, ci siamo divisi in diversi gruppi e ci hanno dato proprio carta bianca su tutto e per tutto, e comunque sempre con l'aiuto di alcuni giornalisti radiofonici, e abbiamo prodotto diversi podcast come quello nostro, del nostro gruppo, che è L'Insonnia, e ci siamo molto divertiti ed è stato veramente interessante scoprire diverse cose che veramente non me l'aspettavo da comunque tutti i prodotti dei radiofonici e dei podcast.
Assolutamente, infatti poi a breve, a fine di questa intervista, andremo subito a lanciare il podcast di oggi, che è il podcast dedicato appunto all'insonnia, che intanto, piccolo spoiler, lo trovate su Spotify, Zytime Podcast, il titolo è L'Insonnia ed è appunto stato realizzato dagli studenti del Gassman, quindi tra pochissimi minuti lo faremo ascoltare ai nostri radioascoltatori. Intanto hai detto bene, noi vi abbiamo diviso in gruppi perché abbiamo pensato che comunque il metodo del learning by doing, quello dell'imparare le cose facendole, sia il metodo più efficace e anche più coinvolgente. Quindi i ragazzi vengono divisi in gruppi che in realtà vanno a simulare delle piccole redazioni giornalistiche. Quello che tu hai detto bene, abbiamo avuto carta bianca, quello che avviene a volte con i giornalisti, nel senso che devono loro proporre delle notizie, cercare la news, cercare l'argomento da approfondire o magari per farci un'inchiesta sopra, no? E voi avete fatto così, quindi voi in poche parole vi siete trasformati in piccoli redattori e conduttori, perché poi avete anche spicherato il podcast, quindi avete letto ad alta voce, esercitandovi anche magari, immagino, no, sulla dizione, su alcuni termini, sull'esposizione orale. E poi tutti questi podcast sono stati registrati, post prodotti e caricati appunto in piattaforma su Spotify. Quindi sicuramente è stato un lavoro interessante e coinvolgente. Ma piccolo spoiler, so che tra i momenti coinvolgenti di queste lezioni c'è stato, Riccardo, un quiz che non è quello che fai tu sui genitori dei ragazzi.
Mi devo preoccupare?
No, è un quiz dedicato sempre alle fake news in ambito scientifico, che ha somministrato il nostro Leonardo Durante, ragazzi. E qui in studio oggi abbiamo il vincitore del quiz, che è il nostro Christian. Complimenti, Christian.
No, ma voglio riceverlo anch'io questo quiz, scusami.
Ma infatti io me lo farei passare da Leonardo Durante, perché può essere utile.
Che domande ci sono in questo quiz?
Allora, le domande erano di tipo se le news erano vere o false, e c'erano 40 domande, quindi era molto lunga.
Ecco, era peggio di Chi vuole essere milionario.
Tu hai stravinto, Christian.
42 su 45.
Ah, però, ma è un geniaccio. Come... Invece tu, quanto hai fatto?
Non lo so, sarò stato tipo quasi ultimo. Non l'ho cercato neanche.
Comunque, non ultimo, quantomeno. Quasi,
quasi ultimo.
Che
già...
La dignità del quasi ultimo. Speri, perché non lo sai, speri. Vabbè, facciamo a metà classifica, dai. E mettiamoci questa balla. Complimenti, Christian, bravo.
Grazie. Ma vi ricordate qualche domanda di quelle che erano presenti? Intanto, scusate, toglietemi una curiosità, perché anche noi vogliamo capire, che poi anche io e Riccardo ci metteremo a farlo il quiz. Era risposta multipla?
Era un vero o falso.
Ah, vabbè.
Un po' come la patente, diciamo.
È vero, è vero. Quindi è una simulazione di quello che poi uno fa durante la patente. Domande particolari o strane che vi ricordate? O difficili?
Beh, c'erano diverse domande. Una che mi ricordo molto facilmente è quella che diceva che avendo l'influenza e comunque bevendo dell'acqua fredda con un po' di limone potevi curarti molto più velocemente l'influenza. E alla fine era una domanda, era una fake news. Ma la cosa che mi aveva sconvolto è che una ragazza di nome Chiara, e lei proprio ogni volta che lei aveva l'influenza proprio beveva, comunque credeva a questa fake news, bevendo comunque l'acqua fredda con del limone, e diceva che gli passava. Comunque ha scoperto alla fine che era una fake news e non era vero.
Quindi avete proprio toccato con mano l'effetto fake news, no? Nel senso che a volte si circolano delle notizie, dei suggerimenti, soprattutto in ambito sanitario, forse è uno dei settori più colpiti, che poi non hanno una base scientifica. Ricordiamo che per base scientifica ci deve essere una teoria, una tesi a sostegno, una prova che vada poi a verificare e a confermare la tesi, e solo a quel punto la teoria può essere rielaborata, no, e confermata. Ma se manca poi una prova, un effetto causa-effetto, rimane nell'ambito della teoria. Effettivamente in ambito sanitario ne abbiamo sentite tante, no? Anche negli ultimi anni. Ci sono altre domande che magari hanno colpito, Christian? Non ti ha colpito, lui ha vinto, ma non
ha vinto, ma non gli ha fregato niente. Ho detto, io vinco a mani basse, che me frega dei contenuti, tanto ho vinto, show, basta.
Ecco.
Va bene, va bene.
No, però in redazione tu mi hai ricordato, mi avevi detto, vedi, adesso sta facendo il timido davanti ai microfoni, ma aveva detto che c'erano state le domande che ti avevano colpito su una questione che ci ha toccato a tutti quanti dal 2000 al 2024 in poi. Qual è?
Quella del Covid.
Oh, ecco, c'erano tante domande sul Covid, no? Te ne ricordi anche tu qualcuna, Alberto, che
sì,
ti ha colpito?
C'erano delle domande sul Covid in generale, c'erano diverse domande, ma soprattutto mettiamo l'accento su la cosa che comunque ci sono state diverse domande e risposte su questa tematica del Covid, che ha portato a una grande... che i lettori piano piano rischiano di non saper più riconoscere il vero dal falso e non avere più fiducia nella scienza, poiché le origini del Covid ce ne sono state risposte mille, penso.
Tante teorie, diciamo, tante, no? Teorie, sulla, sì, le origini del Covid, sullo suo sviluppo.
Sì, ci sono state teorie come quella del pipistrello, oppure di essere stato creato in laboratorio, e questo ha un po' sviato l'informazione che danno comunque tutte le testate giornalistiche, che dovrebbero essere quasi vere.
Quasi vere, quasi vere, mi piace, perché comunque vanno sempre tutte verificate le notizie. L'obiettivo dei nostri progetti è quello di non fermarsi mai a un'unica fonte di informazione, ma scegliere una pluralità di informazioni, quindi confrontare la stessa notizia pubblicata dalla testata X anche sulla testata Y, magari, ecco, andare ad approfondire, leggere ulteriori argomentazioni, quindi farsi una propria idea, ma basandosi ovviamente sulle fonti poi attendibili, quindi sulle prove scientifiche, sui dati oggettivi che ci sono a sostegno. Cioè dire quello è stato fatto perché è così, chiaramente non è una risposta. È così anche per il Covid, sicuramente, che ci ha riguardato tutti quanti noi, l'abbiamo vissuta la pandemia in pieno. Chiaramente anche lì ci sono state tante notizie che poi con il tempo sono state un po' rettificate, un po' verificate. Quindi bene, mi fa piacere che insomma il progetto sia stato un progetto sulla scienza, non solo sulla medicina, ricordiamolo, ma a 360 gradi, e vi abbia dato la possibilità di approfondire tante notizie, come quella appunto del bicchiere magico per guarire l'influenza, che in realtà non hanno poi una base scientifica. A proposito dei podcast, abbiamo detto tanti temi scelti, ognuno per gruppo, e mi ricordavate appunto, Alberto, il tema scelto dal vostro gruppo è l'insonnia, giusto? Sì. Come vi è nata l'idea di scegliere proprio l'insonnia?
Allora, l'idea è nata dalla nostra compagna Alessia, e questa idea ci è molto piaciuta, quindi l'abbiamo scelta perché ci andava. Scusate.
Alessia, quindi intanto la salutiamo, la compagna di classe Alessia. L'insonnia, ma soffre di insonnia la nostra Alessia?
No. Nessuno di noi soffre l'insonnia, per fortuna.
Per fortuna, almeno.
Vabbè, siete giovani per soffrire di insonnia, dai. Anche se non è detto, perché effettivamente è un tema che riguarda tutti, può riguardare dai bambini agli adolescenti, gli adulti, gli anziani. Effettivamente è una tematica che è furba, nel senso che può piacere a tante persone per l'impatto che ha. Bene, a questo punto, Riccardo, io direi di andarci ad ascoltare il podcast che hanno realizzato i ragazzi del Vittorio Gassman di Roma. Ricordiamo che su Spotify, sul nostro canale di ZaiTime, trovate questo e tanti altri podcast dedicati ad altri argomenti. Prima di lanciarlo, velocemente, altri argomenti che potete trovare tra i podcast presenti? Quali altri argomenti hanno scelto, allora, i compagni di classe?
Delle microplastiche, dell'acne, dei benefici mentali dello sport e dell'effetto Mozart.
E beh, poi ce li andremo ad ascoltare anche quelli, ma ora partiamo con l'insonnia.
Stai ascoltando Science Will Win in Media, un progetto di Fondazione Media Literacy per contrastare la diffusione delle fake news in ambito scientifico.
Bentrovati, siamo Cristian, Alessia, Andrea, Alberto e Gioele del liceo Vittorio Gassman di Roma e questo è un podcast del progetto Science Will Win in Media e oggi vi parleremo dell'insonnia. L'insonnia è una difficoltà nel addormentarsi o nella qualità di sonno pessima causata da cattive abitudini, stress o invecchiamento. Può essere associata pure all'ansia, alla rabbia o alla depressione come esempi. Deriva dal latino e letteralmente significa mancanza di sogni.
L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dalla difficoltà a dormire, a rimanere addormentati o a dormire abbastanza a lungo per sentirsi riposati al risveglio. È ovviamente diffusa a livello mondiale. Secondo un'indagine del Journal of Sleep Research, una studentessa su 3 e uno studente su 5 soffrono di insonnia. Può essere causata da una serie di fattori, tra cui lo stress, l'ansia, la depressione, il dolore cronico, l'uso eccessivo di tecnologie prima di dormire e altri disturbi del sonno, come l'apnea ostruttiva. Le caratteristiche dell'insonnia variano da persona a persona e possono includere difficoltà nel conciliare il sonno, risvegli notturni, svegliarsi troppo presto al mattino o sensazione di non aver dormito abbastanza. Modifiche allo stile di vita possono sicuramente contribuire alla cura dell'insonnia.
Le principali forme di trattamento per il disturbo di insonnia sono la terapia farmacologica e la psicoterapia cognitivo-comportamentale. A seconda della causa dell'insonnia si sceglie il trattamento più adatto. Potrebbe ad esempio essere utile modificarne l'assunzione di alcuni farmaci o iniziare ad assumerne di specifici per trattare la patologia alla base del problema. Anche farmaci integratori che favoriscono il sonno possono essere utili. Ma quando alla base dell'insonnia non c'è una patologia, il primo fattore su cui si dovrebbe agire è sicuramente lo stile di vita. Coricarsi sempre alla stessa ora, evitando di portare con sé smartphone o tablet, può rivelarsi una nuova abitudine molto utile. Anche scelte alimentari corrette possono aiutare a risolvere il problema. Chi soffre di reflusso gastroesofageo dovrebbe ad esempio evitare i cibi che possono interferire con il riposo. In generale, è meglio evitare le cene difficili da digerire, lasciar trascorrere abbastanza tempo tra il pasto e il momento in cui si corica e, eventualmente, evitare già dal pomeriggio cibi e bevande che possono compromettere il sonno, come il caffè. Se c'è una patologia, invece, la terapia farmacologica è spesso il primo trattamento dell'insonnia consigliato dai medici di base. La prescrizione di farmaci ipnoinducenti è di frequente riscontro soprattutto nel caso degli anziani, che sembrano utilizzare sonniferi con una frequenza doppia rispetto alla popolazione generale. Per il trattamento a lungo termine del disturbo di insonnia si usa anche farmaci ad azione antidepressiva e sedante, come il trazodone e la melatonina. Quest'ultima è divenuta una scelta frequente, soprattutto a livello di automedicazione. Tuttavia, la sua somministrazione è indicata solo per gli individui che presentano livelli ridotti di tale ormone.
Le cure psicologiche dell'insonnia sono generalmente associate a percorsi di cura e altri strumenti per il trattamento. Il primo trattamento del quale vi parlerò sono le terapie comportamentali per l'insonnia. La prima è la restrizione del sonno, che consiste nel diminuire il tempo passato a letto per avvicinarlo il più possibile al tempo di sonno effettivo. Essa è generalmente associata a una terapia di controllo dello stimolo, che consiste nel dare al paziente una serie di compiti che aumentano l'associazione camera da letto-sonno e la regolarità di esso. L'ultimo trattamento comportamentale è l'utilizzo di tecniche di rilassamento che aiutano a migliorare la qualità del sonno. Un altro trattamento è la CBTI, che consiste nell'estirpare false credenze e idee irrazionali di pazienti relative al sonno. Essa comprende che il paziente debba tenere un diario del sonno. La terza terapia di cui vi parlerò è la cronoterapia comportamentale e la cronofarmacologia. Esse includono la terapia con luce brillante, la terapia oscura, la simulazione dell'alba e manipolazione del sonno-veglia. Queste terapie sono principalmente usate per i disturbi del ritmo sonno-veglia. L'ultimo trattamento di cui parlerò è la stimolazione cerebrale non invasiva. Questo trattamento si basa sulla teoria di LaRoussal e consiste in tecniche per indurre cambiamenti in aree corticali specifiche che potrebbero modulare LaRoussal e il sonno. Ci teniamo a ricordare di rivolgersi a un medico specializzato per iniziare qualsiasi trattamento, dato che essi sono applicabili solo in casi specifici di insonnia.
Affermazioni scientifiche, qualcuno si potrebbe chiedere del loro effettivo funzionamento. Soffrire di insonnia, così come altri disturbi, può essere davvero fastidioso, ma può anche esserlo seguire una terapia che alla fine si rivelerà completamente inutile. L'efficacia di tali metodi dipende da tanti fattori, così come per la causa. Prima si è parlato del trattamento CBTI, che tradotto dall'inglese sarebbe cognitivo comportamentale per l'insonnia. Esso in effetti è uno dei principali metodi a cui si fa riferimento quando si riscontra l'insonnia. L'American College of Physicians raccomanda che tutti i pazienti adulti ricevano la CBTI come approccio di prima linea. In alcuni pazienti la CBTI è persino più efficace dei farmaci. Confrontandosi con i numeri, fino al 70-80% dei pazienti con insonnia primaria sperimentano miglioramenti e benefici, tra cui meno tempo per addormentarsi, più tempo trascorso dormendo e svegliarsi meno durante il sonno. Inoltre i risultati sono spesso mantenuti nel tempo. Questo trattamento ha anche dimostrato di essere efficace in gruppi di persone che sono particolarmente a rischio di soffrire di insonnia, come le donne in gravidanza, le persone con PTSD e le persone che sperimentano insonnia dopo il trattamento del cancro. Riguardo agli altri metodi, non sono stati ancora raccolti abbastanza dati sulla loro efficacia, dato che il CBTI è il principale e ci si concentra maggiormente su di questo. Ad ogni modo, anche se non siamo scienziati, ci siamo comunque ben informati sulle informazioni che abbiamo condiviso con voi oggi. E se soffrite di questo disturbo, possiamo solo consigliarvi di andare dal vostro medico e scoprire di cosa effettivamente si tratta, dato che può dipendere da davvero tante cose. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Un saluto da Christian, Andrea, Alberto, Gioele e Alessia.
Avete ascoltato Science Will Win, un progetto di Fondazione Media Literacy per contrastare la diffusione delle fake news in ambito scientifico.
Having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for crosstabs in my mind. On my own, here we go. We'll be right back.
feel like they're gonna bleed. Right up in Bulging on my skull. My mouth is dry, my face is numb, fucked up and spun out in my room. We're on my own, here we go. Set on overdrive. The clock is laughing in my face. Crooked spine. My senses dulled. That's the point of delirium. Yeah. On my own, here we go. Feel like they're gonna bleed. Right up and bulging out my skull. My mouth is dry, face is numb, fucked up and spun out in my room.
Istinti punk rock del signor Flo in cabina di regia con due pezzi dell'album Insomniac dei Green Day. Abbiamo ascoltato prima Brain Stew, adesso Jaded. Riccardo Codomaccio con voi, Francesca Barbato qui negli studi di Zaytime, ma soprattutto una rubrica storica. Io lascio l'onore a Francesca Barbato.
Una rubrica musicale che trovate in diretta su Zaytime martedì e giovedì. Parlo di Indie Break, quindi ci spostiamo alla redazione di Bologna, al nostro Luca Lovisetto, al quale lasciamo microfono e chiuffa.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie. Morto Steve Albini, ormai è la notizia della scorsa settimana. Il produttore frontman di Shellac e Big Black aveva 61 anni a dare la notizia. Il giorno stesso è stato Pitchfork che aveva ricevuto conferma del decesso causato causato da un infarto, dallo staff di Electrical Audio, il leggendario studio di Chicago di proprietà dello stesso Albini, che come dicevamo, oltre a essere frontman di storiche formazioni underground come gli Shellac, che peraltro erano pronti a tornare con un disco dopo circa 10 anni, e Big Black, Albini aveva anche costruito una incredibile carriera da produttore, mettendo le mani già a partire dagli anni 80 su molti dei dischi che hanno fatto la storia del rock, a partire da In Utero dei Nirvana, Rid of Me di PJ Harvey, e per non parlare poi delle Breeders, il leggendario disco dei Wedding Present del 91, Sea Monster, Jesus Lizard con Goat, un album da riff irripetibili dove la mano rock alternative di Albini è più che evidente, e ancora andando nella decade successiva, cioè gli anni zero, un capolavoro dei Low Things We Lost in the Fire, il leggendario quinto album della band statunitense, che è sicuramente uno dei loro migliori, caratterizzato da un sound molto scuro per le loro abitudini, fino ad arrivare appunto ai suoi anni più recenti, in cui ha avuto modo di collaborare con tantissime delle nuove promesse, artisti più o meno affermati della generazione degli anni 10. Ma torniamo ai primi anni 90, dove qualche anno prima di In Utero, sicuramente il suo disco più celebre come produttore, un'opera che si inserisce a metà strada tra il grunge degli esordi e il punk rock dalle venature noise della fine. Qualche anno prima, nel 1988, aveva collaborato in veste di produttore all'opera prima capolavoro dei Pixies, una delle band più assoluto, in assoluto più influenti dell'universo rock, inteso nel senso più ampio del termine. Qui uno Steve Albini alle primissime armi mise la sua produzione su questo Surfer Rosa, un geniale album post-punk dal quale molte band in seguito, tra cui proprio gli stessi Nirvana, però insieme a Kurt Cobain, hanno attinto per il loro album. Andiamo ad ascoltare il brano più celebre, reso immortale tra l'altro dalla colonna sonora di Fight Club, con il contenuto in questo disco. Questa è Where Is My Mind, i Pixies.
Stop.
Revalano 1988, l'album Surfer Rosa, esordio dei Pixies. Al banco del produttore sedeva Steve Albini, che abbiamo ricordato in questa puntata di Indie Break, scomparso la scorsa settimana all'età di 61 anni. Proseguiamo la nostra puntata raccontandovi di un nuovo annuncio per quanto riguarda le spagnole Heinz, che a settembre ritorneranno con il loro nuovo album intitolato Viva Heinz, registrato in Francia, una collaborazione con il frontman dei Fontaines D.C., Graham Chatten, intitolata Stranger, sarà pubblicata all'interno di questo lavoro, che segue 4 anni dopo The Prettiest Curse, uscito nel 2020. Sarà il primo album da duo, perché la bassista De Martino e la batterista Amber Greenberg hanno lasciato la band nel 2022. Nel frattempo hanno pubblicato il primo singolo della tracklist, che peraltro è anche la traccia numero 3. Ce l'andiamo ad ascoltare, un featuring con niente poco di meno che Beck. Questa è Boom Boom Beck, le Heinz. Questa era Boom Boom Back delle Heinz in featuring con Beck, la terza traccia contenuta nella tracklist del nuovo album Viva Heinz, in uscita a settembre, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
Questa è Zai Time.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
diretta dalla pausa musicale. Un saluto di nuovo a Luca Lovisetto con la sua rubrica Indie Break. Torniamo in studio con me, Riccardo Codumaccio.
Eccoci, Francesca, bentornata in diretta.
E non siamo soli oggi, perché abbiamo due studenti del liceo Gassman di Roma che avete avuto modo di ascoltare nella prima parte della trasmissione. Ma sempre di giovani parliamo, perché sono le studentesse e gli studenti ad essere al centro della nostra Zeittime. Questa settimana stiamo effettuando infatti una piccola indagine sul rapporto che c'è fra il concetto di autonomia e preadolescenti e adolescenti, un tema molto caro e ambito quando si è infatti giovani, in cui quando si vuole essere a tutti i costi più autonomi, più indipendenti, più liberi. Ma andiamo a vedere in dettaglio che percezione c'è, come viene vista e come viene interpretata l'autonomia. Cos'è, in poche parole, per i giovani l'autonomia? E lo faremo da qui a venerdì ascoltando in radio i ragazzi che frequentano alcuni CAG, sigla che sta per Centri di Aggregazione Giovanili di Roma, ma non solo, parleremo proprio con luoghi di accoglienza e socializzazione per ragazzi, un'iniziativa questa che rientra nel progetto Sblocchiamo il Futuro. Oggi, per esempio, abbiamo in collegamento la presidente della cooperativa Il Piccolo Principe, Carmela Langella, che ringraziamo per essere ai microfoni di Zeittime.
Grazie a voi e buonasera, buon pomeriggio. Siamo contenti di partecipare appunto in radio e appunto a far conoscere i nostri servizi, i nostri centri adolescenti che abbiamo su Roma in zona Giulia Agricola. E sono con me due ragazzi, Marco e Lorenzo, entrambi di 15 anni.
Bene, diamo quindi il benvenuto ai due ragazzi in collegamento. Ciao Marco.
Ciao.
E benvenuto anche a Lorenzo.
Ciao.
Allora, prima di partire con tre brevi domande che riserviamo ai ragazzi, Carmela, chiedo a te di raccontare proprio brevemente di cosa si occupa la cooperativa, quali sono le sue principali attività con i giovani. Tu ci anticipavi appunto di questo centro adolescenti situato in zona Giulia Agricola, Cinecittà. Dove si trova di preciso e quali sono appunto le vostre principali attività?
Allora, le nostre attività sono, a parte la socializzazione, l'ascolto, trovare appunto esperti, educatori e psicologi all'attivo per gli adolescenti. La nostra cooperativa si occupa a tutto tondo della famiglia, dai piccoli fino ai grandi, agli adulti, ai genitori, ma nello specifico dopo la pandemia ci siamo concentrati in qualche modo anche di più sugli adolescenti e sui preadolescenti. Di cui abbiamo avuto più richieste, e quindi abbiamo creato dei centri non solo di ascolto ma di socializzazione, nonché aula studio.
Bene, sicuramente un'iniziativa necessaria, come ricordato, sempre stata necessaria. Sicuramente anche noi che siamo a stretto contatto con gli adolescenti nelle scuole confermiamo che anche dopo il Covid, dopo la pandemia, e quindi anche un isolamento che spesso è diventato isolamento sociale, c'è ulteriore bisogno, no, di stare a contatto con i ragazzi, e proprio con i ragazzi che noi oggi vogliamo infatti parlare. Ora farò sia a Marco che a Lorenzo, a tutti e due, a testa tre domande molto semplici sul concetto dell'autonomia. Chiedo per primo a Marco, poi mi risponderà Lorenzo. Quindi Marco, ti chiedo di definire con una parola autonomia, che cos'è per te?
Per me l'autonomia è una forma di crescita, e secondo me l'autonomia ti serve anche per gestire da soli in modo adeguato le situazioni.
Lorenzo, il tuo concetto di autonomia?
Per me invece l'autonomia è libertà, e è una cosa che riesco a, più che altro in questa età, a cercare di riuscire a fare da solo senza avere problemi di stare sempre dietro ai genitori.
Marco, quando ti sei sentito autonomo?
Allora, una volta che mi sono sentito autonomo è quando ho fatto una vacanza con dei miei amici, che facevamo tutti da soli, stavamo in casa da soli, e questo.
Quindi è la prima vacanza da soli in autonomia. Beh, un'esperienza effettivamente di vita che rende più indipendenti, più responsabili, ma anche effettivamente più liberi. Lorenzo, anche a te faccio la stessa domanda, quindi ripeto, quando ti sei sentito autonomo?
La prima volta che sono andato a un campo scuola.
Quindi anche tu, diciamo, in viaggio, no? Quindi un'occasione fuori casa, poi, di fatto, con i tuoi compagni di classe, però non eri nel tuo, diciamo, habitat naturale, giusto?
Sì.
Bene, effettivamente campo scuola, gite scolastiche, viaggi, le prime esperienze che ci portano fuori dalla nostra routine, fatta magari di casa, scuola, degli impegni soliti, sicuramente ci mettono alla prova e mettono alla prova la nostra capacità di adattamento e quindi di autonomia. Ragazzi, vi faccio l'ultima domanda e partiamo come sempre da Marco. Cosa possono fare gli adulti per darti maggiore autonomia? Cioè, in altre parole, cosa chiederesti agli adulti per sentirti più autonomo?
Gli chiederei di darci più fiducia e di credere in noi e magari di lasciarci fare delle cose che noi crediamo siano giuste per noi.
Lorenzo, anche a te cosa possono fare gli adulti per darti maggiore autonomia? Se ci sono proprio degli esempi anche pratici, dei consigli per tutti gli adulti all'ascolto.
Allora, secondo me una cosa che possono fare gli adulti è riuscire comunque più a ascoltare il proprio figlio e cercare di capire comunque se ha dei problemi o se deve risolvere delle cose ascoltandolo e cercando, cioè un mio problema è sempre stato quello delle uscite e parlando con i miei sono riuscito a uscire più spesso, quindi uno è l'ascolto, due è la fiducia, tre è comunque di non oppressare il proprio figlio.
Bene Lorenzo, allora io ti devo dire che la tua risposta non è la prima risposta simile che mi è arrivata, quindi evidentemente è una soluzione quella che tu stai avanzando, che tanti giovani si trovano, no, a proporre ai genitori, quindi ascoltateci di più, cercate di essere un po' meno, tra virgolette, no, oppressivi, meno presenti, più fiducia poi nelle nostre scelte, nel nostro modo di vivere di fatto la vita come è giusto che sia. Quindi chiaramente noi raccogliamo le vostre voci, le vostre testimonianze e poi a fine settimana tireremo anche un po' le somme di quelli che sono stati i consigli, le dichiarazioni più frequentemente pronunciate ai microfoni di Zaytime. Intanto ringraziamo quindi Marco e Lorenzo per essere stati ospiti su Zaytime.
Vi ringrazio
a voi e grazie mille anche da parte mia. Grazie ragazzi, perché ecco.
Sì, no, eccoci Carmelo, ovviamente avrei ringraziato anche tu, anche te, quindi ringrazio anche la presidente della cooperativa Il Piccolo Principe, Carmela Langella. Prima di salutarci, Carmela, ti chiedo ovviamente anche dal tuo punto di vista, no, qual è il concetto di autonomia e come secondo te i ragazzi possono poi relazionarsi con gli adulti?
L'autonomia è quella che appunto hanno espresso molto bene i ragazzi, le loro esigenze di fare da soli in qualche modo, ma di essere ascoltati, l'ascolto soprattutto. Quindi creare canali comunicativi che molte volte, soprattutto con l'adolescenza, sembrano un po' nascosti, un po' persi. Questo.
Assolutamente, noi ci segniamo questa parola chiave che è quella dell'ascolto e ovviamente ti ringraziamo per essere stata ospite ai microfoni di Zaytime e un saluto ovviamente a tutta la cooperativa Il Piccolo Principe e in particolare ovviamente al centro di adolescenti che si trova in zona Giulio Agricola Cinecittà e ai ragazzi che sono stati i nostri ospiti. A presto.
Grazie mille, ciao, buon lavoro, ciao.
abbiamo concluso la seconda Vox Populi della settimana, ovviamente dando voce però a una categoria precisa di persone, ossia i preadolescenti, gli adolescenti dei centri di aggregazione di Roma, su una tematica. La tematica di questa settimana è il concetto di autonomia: cosa rappresenta per i ragazzi, cosa fare per essere un po' più autonomi, come provare anche a convincere i genitori, no? A lasciare più spazi, più fiducia, più responsabilità, perché autonomia chiaramente non è solo libertà, ma è anche farsi carico di alcuni compiti, essere responsabili delle azioni che si vanno a compiere. E noi abbiamo, Riccardo, due ragazzi oggi in studio, no? Alberto e Cristian. A questo punto io ne approfitto, faccio anche a voi la stessa domanda. Cristian, definisci autonomia? Cioè, per te autonomia è?
Libertà.
Dillo più vicino al microfono, però.
È libertà.
Oh, effettivamente, autonomia è libertà.
Ci sì, sta. Vabbè, è un'esperienza, qualcosa, però. Cioè, qual è l'autonomia che sogni?
Giocare.
Ma questo già puoi farlo, però, dai, Cristian. O no? Qualcosa che magari non puoi attualmente fare in quanto minorenne, in quanto figlio ancora, no? In quanto magari non abbiente come potresti essere un domani, no?
Cosa ti piacerebbe fare per essere più autonomo, per sentirti più autonomo, più libero? No,
una forma di autonomia che sogni, magari.
Avere un appartamento.
Oh, ecco. Te l'ho tirato fuori finalmente. Oh. Dove vorresti averlo, dai?
O in campagna o centro città.
Vedi.
Beh, sono due opzioni diverse anche qua.
Sì. Due habitat diversi.
Sì.
Senti, tu invece, Alberto, cambiamo domanda. Ti sei mai sentito autonomo? Se sì, in che occasione?
Autonomo in tutto per tutto, no. Però un accenno di autonomia ce l'ho avuto quando all'inizio del primo anno del liceo, anzi prima, qualche giorno prima di entrare proprio nel vivo del liceo. E ho avuto qualche esperienza con i mezzi di Roma,
i trasporti pubblici. Il caro vecchio autobus. Che ti è successo?
E comunque ho avuto quella piccola autonomia, perché ho dovuto organizzare tutta la via, comunque tutto il percorso per andare da casa a scuola, e quindi ho avuto quel piccolo brivido, diciamo, di responsabilità che mi ha caricato molto, e quindi spero piano piano di essere di più autonomo possibile.
Quindi la tua prima esperienza è stata quando hai preso per la prima volta, diciamo, da solo l'autobus, ma non solo, che ti sei dovuto proprio hai dovuto individuare il percorso, capire quale mezzo di trasporto prendere dalla tua abitazione fino a scuola, comprarti il biglietto, quindi tutto l'iter, diciamo, legato al trasporto pubblico. Beh, ci sta, perché effettivamente uno finché è piccolo a volte viene accompagnato dai genitori, invece anche il dover controllare gli orari, anche nel fuori onda parlavamo spesso, no, della difficoltà di sapersi organizzare, di dover essere responsabili anche di un impegno. Riccardo, tu quando è che ti sei sentito autonomo la prima volta?
Quando ho fatto il mio primo viaggio da solo, quando sono andato in Sardegna, a San Teodoro, con i miei amici nel 2010. Dovevo ancora compiere 18 anni, pensa, li avrei compiuti in vacanza i miei 18 anni, li avrei compiuti proprio lì a San Teodoro, avere un appartamento con i miei amici, seppur in affitto. Lì ho assaporato l'indipendenza, la vera prima forma di indipendenza, ed è un'energia che ancora ricordo con grande entusiasmo, grande chiarezza.
Effettivamente, come anche molti ragazzi hanno riportato, il primo viaggio da soli è la prima vera esperienza nel mondo degli adulti, no? In cui uno si sente più libero ma allo stesso tempo responsabile. Quindi anche banalmente, se devi mangiare ti devi organizzare da solo, sia a livello economico che a livello gestionale. Quindi effettivamente, anche io, se alla domanda la volta in cui mi sono sentita autonoma, ho pensato sia alla mia prima vacanza da sola, ma in realtà anche a quello che diceva prima Alberto, cioè quando mi sono ritrovata, in questo caso non era un autobus ma la metropolitana, quindi a fare il primo tragitto da sola in metro per arrivare in un quartiere in cui non ero mai stata. Quindi c'era quell'ebbrezza, quell'emozione della prima volta e il senso di responsabilità di non poter ovviamente usufruire dell'aiuto di mia madre, di mia nonna, insomma, ma dover muovermi con le mie gambe, e quindi anche il rischio di non arrivare a destinazione puntuale in orario. Quindi effettivamente ci sta. Oppure la prima volta che sono andata al cinema da sola sola con le mie amiche, in cui siamo andati a comprare il biglietto, scegliere appunto la proiezione da vedere al film, al cinema, sicuramente anche quella è stata una bellissima esperienza. Però Riccardo, il tempo fugge qui su Zaytime e siamo arrivati al momento dei saluti finali.
Assolutamente sì, Francesca, grazie di questa bellissima buttata insieme, abbraccio anche i ragazzi qui presenti, l'appuntamento con Zaytime è a domani sempre alle ore 15, io non ci sarò, sarò al Santa Maria, quindi ti lascerò con...
Domani ci saranno in diretta Chiara e Gaia, perché sapete che appunto siamo spesso coinvolti nei vari progetti nelle scuole, probabilmente domani sarà una puntata quindi tutta al femminile, piccolo spoiler.
Esattamente, a domani, ciao Francesca, ciao a tutti, ciao Flo, ciao ragazzi, ciao.